la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
L'informazione prima di tutto e nonostante tutto, potremmo dire. Noi siamo qui lunedì 4 dicembre, 8 passate da 4 minuti, come diceva Giovanni Barbasso. Grazie innanzitutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che sabato 2 dicembre si sono recati qui in Via del Rosso Fiorentino 2B raccogliendo l'appello di fare la tessera in presenza, incontrarci, insomma visitare gli studi in Via del Rosso Fiorentino per la domenica aperta, anzi il sabato aperto, la radio aperta che si ripresenterà il 16 dicembre, ma vi daremo tutte le informazioni al riguardo. Nel frattempo c'è sempre anche il sito controradioclub.it dove poter fare appunto la tessera, rinnovarla, regalarla e dare anche una visione dei gadget che vorreste per Natale o per regalare ai vostri amici, familiari che sono abbinati diciamo alla campagna del club. Anche questi sono un sostegno importante, c'è chi è venuto, anzi molti sono venuti avendo il rinnovo bancario, l'SD di Core, proprio per comprare i gadget. Davvero un bel esempio di sostegno, speriamo che questa campagna di tesseramento 2024 prosegua con questa partecipazione. Allora veniamo alle notizie, abbiamo detto la cronaca, il fermo di due giovani per l'omicidio dell'anziano venditore ambulante di San Lorenzo trovato morto nel suo appartamento di Novoli, la politica, un bilancio della Firenze di manifestazioni contro la donata sovranista alla Fortezza, come è andata e come andrà poi la giornata politica in vista dell'assemblea DEM fiorentina, la tranvia con l'assessore Giorgetti in collegamento e tutte le notizie sulle cantierizzazioni e sulla mobilità, e poi un approfondimento per la rubrica In fondo a sinistra. Andiamo alla celebrazione del decennale della scomparsa di Nelson Mandela, lo faremo appunto con Raffaele Palumbo e Massimo Gramigni, presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum. Ma andiamo per ordine, il freddo si fa sentire in queste ore anche in Toscana. Valerio Capecchi dall'AMA quest'oggi, ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Effettivamente questa mattina temperature prossime agli 0 gradi su buona parte delle zone dell'interno, soprattutto lungo la costa ancora temperature tra i 4, 5 fino ai 7 gradi, l'arrivo di aria più fredda si sta avvicinando, una perturbazione porterà delle precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio in serata, anche qualche fiocco di neve in Appennino, poi il grosso della perturbazione transiterà tra oggi e domani nella notte, per domani mattina ancora qualche rovescio sparso, anche qualche breve temporale lungo la costa, soprattutto quella centro-meridionale. Poi per domani invece nel pomeriggio spazio per schiarite, ma permane ancora la possibilità di qualche piovasco in serata di nuovo lungo la costa.
C'è questa variabilità che caratterizzerà tutta la settimana o andiamo verso una tendenza in particolare?
Ma dunque direi un tempo abbastanza invernale, vale a dire che queste perturbazioni che si avvicinano sono generalmente fredde, porteranno delle precipitazioni generalmente non abbondanti, poi ci sarà un intervallo tra domani pomeriggio e mercoledì, ma ci saranno delle nebbie foschie nel fondovalle, perché appunto rimane dell'aria fredda anche umida e in assenza di vento si formano queste nebbie, poi alla fine della settimana probabilmente una nuova perturbazione in transito, quindi situazione piuttosto variabile.
Grazie per il momento all'AMA Valerio Capecchi, aggiornamenti naturalmente domattina, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Scenari contemporanei, avamposti, Teatro Festival 2023 Extended Edition. A Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino da settembre fino al 22 dicembre. Programma completo su ilteatrodelledonne.com.
Venerdì 7 dicembre alle 20:30, Il disobbediente, Don Milani a San Donato. Gabriele Giaffreda interpreta il sacerdote precursore dei tempi a partire dall'evento che segnò il suo trasferimento a Barbiana, la straordinaria esperienza della scuola popolare nella chiesa di San Donato a Calenzano.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Non sai a chi rivolgerti per le tue pratiche fiscali, la compilazione del modello 730 e altri servizi alla persona? Scegli CAF di Confartigianato. CAF Confartigianato Toscana è la rete di professionisti ed esperti che fornisce supporto a cittadini, lavoratori dipendenti, imprenditori e pensionati. CAF Confartigianato opera su tutto il territorio regionale, con oltre 100 sportelli e più di 1000 operatori. Clicca su confartigianato.toscana.it e scopri la sede più vicina a te. The Stella, lo spazio in città per mangiare, bere, collaborare e divertirsi. Aperto dal lunedì al sabato nel cuore di San Frediano a Firenze per colazione, pranzo, aperitivo, cene ed eventi privati. The Stellar propone ogni giorno un calendario ricco di novità. Ci trovi in Piazza di Cestello 10.
Contro Radio.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle notizie di oggi a partire dalla cronaca svolta nel delitto di Novoli. Due fermi sono un ex dipendente e l'attuale commesso del banco al porcellino della vittima Chiomar Safaei, presi dalla polizia prima che fuggissero. L'ipotesi: una rapina finita male, gli avevano tappato la bocca, leggiamo dalla Nazione di Firenze. Mentre il Corriere Fiorentino, come ogni lunedì, apre sulla Fiorentina: si sbarazza facilmente della Salernitana e supera il record di gol nell'anno solare, ma di taglio basso alla cronaca, con il rimando ai due fermati per l'omicidio di Novoli. La Repubblica di Firenze, di taglio centrale, i sovranisti di Salvini lanciano Schmidt, Renzi sfida Funaro, Candido, Saccardi. Oggi l'assemblea del PD, duello a distanza tra il leader della Lega e il sindaco Nardella, il raduno, virgolettato, un flop. Slogan antifascisti e striscioni al corteo contro il raduno, e dobbiamo dire che raccontandola anche sui nostri canali social, storie su Instagram, Facebook e sul nostro sito controradio.it, è stata davvero dalla mattina una Firenze partecipata all'insegna dell'Europa e dell'antifascismo. Alla Fortezza d'Abbasso a Firenze l'evento organizzato dal vice premier con i leader e rappresentanti dei partiti europei di destra, alleati della Lega, mentre nelle strade e nelle piazze della città già dalle 10 si sono svolte manifestazioni di protesta in risposta all'evento sovranista. Quella sul piazzale Michelangelo ha partecipato anche il sindaco Nardella, iniziative che si sono concluse con oltre un migliaio di partecipanti al corteo organizzato da Firenze antifascista, che ha sfilato con bandiere, striscioni e cori da Porta al Prato fino a Piazza Indipendenza. Allora sentiamo alcune delle voci raccolte durante il corteo da Andrea Montigiani.
Vogliamo testimoniare la forte anima antifascista di questa città, cioè il fatto che questa città è lontana da logiche, ripudia logiche sovraniste, logiche fasciste, logiche di confini e di esclusione. Sì, lui vuole ribadire che i confini, l'identità e tutte queste cose, non pensiamo che sia la soluzione. La soluzione è un mescolamento, ma anche un confronto con queste realtà, non una cappa, una bolla in cui noi ci stiamo dentro e ci proteggiamo in nome dei nostri presunti valori occidentali. Io per la storia di Lorenzo ho ben chiaro che è nel rapporto con i popoli che si costruisce un mondo diverso, migliore.
Penso che nell'ultimo periodo siano evidenti le cause per cui tutte le persone dovrebbero scendere in piazza per queste, cioè oggi e in generale tutte le manifestazioni, che pur avendo cause separate alla fine sono sempre tutte connesse contro lo stesso governo, che opprime ogni persona, cerchi la libertà e cerchi di combattere per quello in cui crede. E anche oggi, nonostante ci sia un motivo concreto, diciamo, per cui siamo in piazza, alla fine, come si vede dalle rappresentazioni che ci sono, dalle bandiere, dai tipi di persone, comunque è una causa che coinvolge tutti ed è importante che questo sia chiaro. Tutti siamo sulla stessa barca e tutti devono lottare per le cause proprie e altrui. E è una cosa che mi fa piacere vedere, appunto, anche la diversità che c'è in questo momento.
Mi riferisco a qualcuno che ha la Fortezza, come 20 anni fa, 21 anni fa, si è fatto il forum sociale mondiale. E adesso si fa diciamo, l'incontro dei sovranisti, diciamo, dei fascisti europei, anche se quello che lo fa giusto per apparire, diciamo, più che per il ponte. Vorrei dire a questo signore che in Sicilia c'è bisogno di fare rete ferroviaria, strade, perché per fare anche da Trapani a Palermo, che sono 80 km scarsi, ci vogliono più di 3 ore. Quindi facciamo prima le strade, le ferrovie, gli acquedotti, poi magari, chissà, fra un secolo troveranno anche altri materiali, riusciranno a costruire anche il ponte, chi lo sa, ma lasciamolo stare alla fine.
Sono tutti ultranazionalisti e naturalmente non hanno proposto mai nulla di buono, e Salvini poi ha fatto tantissime promesse populiste e non rappresenta assolutamente i lavoratori, tanto è vero che l'ha precettati più volte negli ultimi tempi per le aziende, ma soprattutto non ha una logica, non ha competenze, ha lavorato solo di politica e si affaccia anche a persone fasciste come la FDD, tipo quella tedesca, o la Marine Le Pen, che ha trascorsi e reminiscenze fasciste, quindi naturalmente devono essere cacciati via. Ma lo stesso vale anche per il PD, che ha dato la concessione a questi parlamentari di destra di fare questa iniziativa. La loro idea di Europa non è un'Europa dei popoli e soprattutto delle masse popolari.
È importante essere qua perché i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo sono, cioè, dovrebbero essere i basilari nella nostra società. E le discussioni fra diverse opinioni politiche che sono legittime non dovrebbero concentrarsi mai sulla dignità e mettere in dubbio la dignità delle persone e loro, cioè, il rispetto che meritano in quanto esseri umani.
Alle 8:18 minuti, Newsline su Controradio, salutiamo, diamo il buongiorno a Fabio Galati, caporedattore di Repubblica a Firenze. Ben trovato, buongiorno Fabio.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, veniamo da una domenica rispetto alla quale possiamo tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le possibili strumentalizzazioni che ne erano state fatte, la tensione che in qualche modo era salita in vista della Firenze che sarebbe stata in piazza. Invece cittadini, cittadine su piazze, ponti, lungo le strade, ma un grande esempio anche di messaggio che si voleva dare all'insegna dell'Europa.
Quello che pensava del raduno dei sovranisti europei, però senza state, diciamo, momenti di difficoltà o quello che si era paventato, l'alzarsi della tensione in maniera che potesse rivelarsi drammatica o eccessiva. Direi che rimangono più negli occhi gli striscioni appunto sulla Martinella o la presenza dei giovani in Piazza della Signoria più che altre cose, quindi direi che è stata una cosa che, insomma, si è sviluppata in maniera tranquilla.
Possiamo dire, però mi fanno cenno dalla regia, magari proviamo a richiamare perché sentiamo con un volume basso, forse è un piccolo problema tecnico, facciamo un tentativo, Fabio, ti richiamiamo subito e ci risentiamo tra qualche istante. Nel frattempo, dicevamo, alle 8:20 i sovranisti di Salvini lanciano Schmidt, Nardella attacca il raduno, un flop, polemiche a distanza tra il leader della Lega e il sindaco di Firenze, attacchi all'Europa dall'ultradestra, il titolo che riprendiamo da Repubblica, che racconta anche del corteo e dei cortei, delle manifestazioni con Fulvio Paloscia, il corteo contro le destre tra slogan, vernice e striscioni in centinaia alla manifestazione di ieri pomeriggio, ma anche a quelle della mattina che abbiamo raccontato sui nostri canali social. Siamo riusciti a recuperare Fabio Galati. Allora, dicevamo, una domenica che è a cavallo tra Firenze e l'Europa, con appunto dei messaggi ben precisi, fortunatamente anche abbastanza coesi e coordinati, diciamo, che sono stati manifestati dalla città in vista però di una Firenze che è stata tirata un po' per la giacchetta, no? Voglio dire, sia per quanto riguarda il cappello messo da Salvini anche all'interno della sua coalizione su Schmidt, Nardella è stato accusato di anche lui strumentalizzare un po' la presenza di Salvini dando dei messaggi in vista delle europee. Una Firenze un po' nel mezzo.
Sì, nel mezzo, vabbè, diciamo, innanzitutto l'ha tirata nel mezzo Salvini quando ha organizzato il raduno dei sovranisti europei a Firenze. Direi che quello è stato il momento principale e più di uno ha fatto notare che, insomma, la scelta probabilmente non era casuale, insomma, una città che finora si è sempre rivelata molto lontana dal sovranismo salviniano, ecco, volerne per forza fare il raduno qua, probabilmente anche quello era un messaggio. Per il resto devo dire che Salvini ha ragione quando dice che chiunque può andare in un museo, e questo è vero. Diciamo che andarci e poi dire Schmidt sarebbe il nostro ottimo candidato o qualcosa del genere
è un uso privato del mezzo pubblico culturale, diciamo.
Beh, diciamo, è un po' diverso. Nardella ha fatto notare che gli Uffizi vengono usati come trampolino di lancio in questo caso, anche se va ricordato per la verità che il direttore Schmidt questa ancora non ha sciolto nessuna riserva, no? Continua a giocare un po' su questo non confermo e non smentisco, anche se con il tempo che passa si sommano sempre di più le offerte del centrodestra pubbliche che, insomma, diventano una quasi investitura. Certo, fin quando non accetterà non è un'investitura totale. Di mezzo ci sono anche le nomine nei musei nazionali, perché non dimentichiamo che Schmidt sta per decadere, ormai mancano pochissimi giorni dal ruolo di direttore degli Uffizi, e nel giro di pochi giorni ugualmente si saprà se sarà direttore di uno dei musei, dei 10 musei per i quali c'è diciamo, la competizione per cercare il nuovo direttore.
Molti scenari si vanno delineando con scadenze anche oggettive. Parlavamo di candidature, siamo in una giornata importante che è quella dell'Assemblea Fiorentina dei Democratici, in cui sostanzialmente si andrà verso una chiusura sulle primarie e un blindarsi su Sara Funaro.
Parrebbe di sì, cioè questo è quello che si può ritenere vedendo cosa è successo prima, cioè un documento che è firmato da più di, mi sembra, 130 persone di quelle che fanno parte dell'assemblea, che escludeva l'utilizzo delle primarie, e all'interno di questo discorso c'è quello dell'indicazione di Funaro come possibile candidata del PD. Poi bisogna anche calcolare che il PD deve decidere se presentarsi a un colloquio con gli alleati già con un candidato definitivo, oppure aprire un dibattito anche su questo, anche se non credo, penso vorrà indicare il candidato sindaco. Però tutto questo, direi, sul piatto stasera. Vedremo come si svilupperà, ecco, la discussione stasera, e soprattutto quale sarà il documento definitivo. Potrebbe essere anche più interlocutorio che non indicare Tucur Funaro, anche se poi mi sembra che sia una delle ipotesi più concrete quella che si arrivi poi a una convergenza sul suo nome.
Poi bisognerà vedere quale sarà, appunto, a seconda anche dell'esito, la reazione di Cecilia Del Re. Ma a proposito di dialogo con gli alleati, come leggi la carta lanciata ieri da Napoli di Saccardi da parte di Renzi?
Beh, quella direi che era un'evoluzione ci si poteva aspettare, non era detto, bisogna ancora vedere se poi verrà mantenuta, però devo dire che ieri si capiva che ci fosse questa volontà. Beh, a quel punto, diciamo, un'eventuale candidatura Funaro, che è sostenuta anche dall'area Schlein del PD, ma che sembra guardare, o almeno questo sembra di capire in questo momento, poi bisognerà sentire dopo eventualmente Funaro se sarà lei indicata come candidato, sembra guardare alla sinistra, sembra guardare anche una possibile, se non intesa, ma dialogo con i 5 Stelle. Beh, questo esclude molto la possibilità di un'Italia Viva, di un partito di Renzi dentro una coalizione così fatta, e quindi può essere che ci sia la voglia di andare a misurare le proprie forze, a quantomeno per vedere cosa succede al primo turno. Poi dovesse esserci un ballottaggio, ecco lì poi si riaprono giochi e bisogna vedere anche come sarà fatta la campagna elettorale. Insomma, ci sono ancora un po' di incertezze e un po' di scenari che potrebbero concretizzarsi.
Intanto, diciamo, dopo giorni di notizie tra sovranismo ed europeismo, ci riposizioniamo sulla politica cittadina, Fabio Galati, e staremo a vedere poi cosa ne uscirà in particolar modo dal vertice di questa sera all'interno dei Dem. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a tutta la redazione.
Grazie a voi, grazie. I really wanna know who I am.
29 minuti, mentre noi ci gustiamo ancora un po' di Who Are You, io e Mirko Ruopolo, al quale do il buongiorno e ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
E anticipiamo che dopo il GR di Popolare Network andremo in tranvia, no? Andremo in collegamento con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, collegamento settimanale quanto mai atteso per avere informazioni sullo scudo verde che partirà da giugno 2024. L'annuncio è stato fatto nel corso della settimana con i vari step, ma soprattutto le modifiche in programma alla cantierizzazione della tranvia in Piazza della Libertà. Ci sono dei titoli già che fanno preoccupare: lavori tranvia, si cambia ancora, a rischio caos al Ponte Rosso, come insomma se non ce ne fossero già abbastanza. Tutto questo però alle 8:40 in collegamento con Giorgetti e con le vostre segnalazioni al 342 81 04 111.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza e i carri armati israeliani sono entrati a Khan Yunis, che si trova nella parte meridionale della striscia, dove sta già cercando rifugio la gran parte della popolazione gazawi. Alla popolazione è stato ordinato di evacuare ancora più a sud perché la città è stata dichiarata un campo di battaglia. I raid dell'aviazione continuano a colpire però tutto il territorio della striscia, anche la zona più meridionale al confine con l'Egitto. I bombardamenti delle ultime ore sono stati i più pesanti dall'inizio del conflitto, dicono testimoni sul posto. Le autorità locali parlano di 700 morti solo ieri, 35 le vittime nella notte, la maggior parte a Rafah. Israele annuncia la morte di altri 3 soldati, sono 401 dall'inizio dell'operazione militare. In questo momento risuonano le sirene nella comunità israeliana al confine con Gaza per il possibile lancio di razzi palestinesi. Oggi a Tel Aviv arriva la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Cercherà di far ripartire la trattativa per un cessate il fuoco dopo che Israele ha abbandonato il tavolo a Doha nei giorni scorsi. È attesa per le prossime ore anche la liberazione da parte di Hamas di 6 thailandesi rapiti lo scorso 7 ottobre. A Brescia sono stati arrestati 2 giovani di 20 e 22 anni con l'accusa di terrorismo. Al centro dell'inchiesta la diffusione su internet di contenuti legati all'ISIS, ad Al-Qaeda e alla Jihad Islamica Palestinese, con l'obiettivo, secondo chi indaga, di fare proselitismo. Entrambi gli arrestati sono di origine pakistana, uno di loro ha la cittadinanza italiana. Negli ultimi anni le emissioni di gas serra da parte di Cina, India e Stati Uniti hanno fatto segnare il maggior aumento dal 2015, quando furono firmati gli accordi di Parigi sul clima. La denuncia arriva da Climate Trace, organizzazione che ha tra i fondatori l'ex vicepresidente statunitense Al Gore, con un rapporto presentato alla COP28, la conferenza delle Nazioni Unite in corso a Dubai. Il vertice, iniziato il 30 novembre, durerà fino al 12 dicembre. Cosa possiamo aspettarci dei prossimi giorni? Serena Giacomin è presidente di Italian Climate Network.
Si passa dalla parte dedicata anche alle grandi parole dei leader politici al mettere effettivamente all'interno dei testi negoziali anche quello che è stato detto durante i leader summit. Sicuramente i punti chiave saranno legati al global stocktake, quindi il bilancio degli obiettivi che finora sono stati raggiunti in termini di riduzione di gas climalteranti. Sappiamo già che gli obiettivi raggiunti, i traguardi raggiunti, sono molto limitati, non sono assolutamente sufficienti. Quello su cui bisogna puntare fortemente è il fatto che i cosiddetti NDCs, sono i contributi nazionali in termini di riduzione di gas climalteranti, diventino più ambiziosi.
La politica italiana, le opposizioni criticano il governo per il nuovo incarico affidato a Roberto Vannacci. Il generale è stato nominato capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri. Non è una promozione, ha detto il ministro della Difesa Crosetto, che mesi fa aveva definito farneticazioni le affermazioni razziste, omofobe e sessiste contenute in un libro pubblicato dal militare. Decreto flussi oggi dalle 9, click day sul portale del Ministero dell'Interno per chi lavora nell'assistenza familiare e sociosanitaria, quindi colf e badanti. 86.000 le domande precompilate, ma i posti all'anno previsti da qui al 2025 sono solo 9.500. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino Alexander Lukashenko. È il secondo viaggio quest'anno in Cina del presidente bielorusso. Al centro del colloquio soprattutto questioni commerciali ed economiche, ma è evidente che la relazione tra Pechino e Minsk è legata anche alla guerra in Ucraina. La Bielorussia è stretta alleata di Mosca, la Cina non ha mai condannato l'aggressione militare russa. Previsione del tempo, oggi attesa neve anche a bassa quota, prima sul nord-ovest, poi dal pomeriggio anche su parte della Lombardia e del nord-est. Cielo nuvoloso al centro-sud con piogge sul centro Italia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Il panettone fatto per bene di Emergency è un buon regalo per la mamma, per il papà, per il nonno, per tutti. Perché acquistandolo aiuti le vittime della guerra e della povertà. Scopri dove trovarlo su emergency.it/panettone. Buon Natale.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. Segnaliamo inoltre che è prevista neve in Appennino, ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per lavori, sale a 5 km la coda in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo rallentamenti sulla direttrice Porta al Prato, Viali, Piazza della Libertà. Possibili disagi inoltre per incidente segnalato in Piazza Donatello. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Lo studio Marangoni è la scuola di fotografia dove sviluppare la propria personalità creativa e diventare un professionista dell'immagine in un contesto internazionale. Venerdì 15 dicembre alle 18 non perderti l'open day di presentazione dei corsi in partenza da febbraio. Photo Story, Creative Light e Visual Content Creator. Dalle 19, inaugurazione della mostra Spazi, incontri e identità con i lavori degli studenti del corso Photo Story. Vieni a trovarci, siamo a Firenze, in via San Zanobi 19 Rosso. Info studiomarangoni.it. A Peccioli torna a Natale Libri per te, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare tutti i libri che vuoi risparmiando fino al 50%. E non finisce qui, per 4 giorni presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti: Maurizio De Giovanni, Gipi, Stefano Nazzi, Annalena Benini, Francesco Costa, Edoardo Nesi, Jacopo Veneziani, Fabio Genovesi, Carl Safina, Michele Serra, Luca Bottura e tanti altri. Info fondarte.peccioli.net. A Cango, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli, performance, pratiche fino a dicembre. Info virgiliosieni.it. Mercoledì e giovedì alle 20, Claudia Caldarano e Simone Graziano in Piano Solo, Corpo Solo, performance concerto dove il suono del pianoforte e la danza esprimono emotività, tattilità, visione e moti interiori che cercano di liberarsi. Dal 7 al 12 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival. Al Cinema Compagnia, il meglio della cinematografia indiana contemporanea per una 23esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. Ospite d'eccezione l'attore Suraj Sharma, protagonista della vita di Pi. Info rivertoriver.it.
Contro radio.
You didn't know what to say. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on.
8:40 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, salutando subito, come ogni lunedì a quest'ora, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, buongiorno assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Parliamo delle modifiche all'attuale cantierizzazione della tranvia in Piazza della Libertà, lato parterre. Leggiamo oggi dalla Nazione: si cambia ancora, a rischio caos al Ponte Rosso. Cosa c'è che può preoccupare?
Preoccupa perché siamo costretti a fare in questo periodo un cantiere che non durerà molti giorni, ma che creerà, diciamo, delle svolte un po' più secche, delle chicane anche, quindi finché non ci si abituerà un po' alla modifica si potranno avere dei rallentamenti. E quindi per esempio perché arriva dal Ponte Rosso, ma soprattutto ci si indirizza verso Don Minzoni o via Capponi, ci può essere questo problema legato proprio alla conformazione della viabilità, che mantiene sempre due corsie ma che è un pochino più complessa, quindi bisogna abituarsi, ecco, da questo punto di vista. Il cantiere però non dura molto, dovrebbe terminare entro il 20 di dicembre e quindi insomma si confida che dopo Natale insomma non ci siano più queste problematiche, però all'inizio sarà un po' complesso.
Si parte domani, quali saranno gli step delle modifiche che verranno introdotte?
Beh, domani nella notte praticamente verrà fatta questa modifica, come diceva, la viabilità, perché il fronte del parterre, davanti al parterre ci sono da fare delle lavorazioni, delle sistemazioni definitive della sede e quindi da questo punto di vista occorre fare queste modifiche, però manterremo sempre due corsie, cioè da Lorenzo il Magnifico prenderemo sempre due corsie che poi si dividano per andare verso Don Minzoni via Capponi, però torno a ripetere, la manovra è un pochino più difficoltosa. Poi ci sono altri lavori sulla Vagnini, arriveranno l'ultima parte dei binari, quindi ci saranno dei restringimenti in orario notturno, ma questo ci preoccupa meno. Soprattutto oggi ci preoccupa la zona intorno diciamo a Piazza della Libertà parterre, e in futuro poi parleremo delle modifiche che interesseranno anche Matteotti, perché quando andremo a fare il tratto di collegamento fra Libertà e via La Marmora sul tratto Matteotti, anche lì avremo una viabilità un po' particolare, ma la presenteremo a suo tempo.
Assessore, veniamo dai giorni dell'annuncio dello scudo verde che ha destato tanta attenzione anche sui nostri canali social, perché l'attesa degli step era tanta, ma adesso si entra nel vivo anche dei particolari dell'attivazione. Nei primi due anni si sanziona solo chi è già off limits per le normative esistenti. Vogliamo ribadire questa fase iniziale da giugno 2024?
Sì, allora noi partiremo con ora faremo le delibere e partiremo con l'attivazione dello scudo verde, che ha anche un periodo di preesercizio, quindi affinché sia attivo occorreranno ancora dei mesi, però abbiamo deciso insieme a tutti i comuni della città metropolitana che la prima fase sarà soprattutto una fase di monitoraggio. Tutto il primo anno, il 2024, sarà una fase di monitoraggio, e attraverso il monitoraggio praticamente vedremo i livelli di ingresso in città dei mezzi e anche i livelli di inquinamento, e questo servirà poi a fare anche le successivi passi, anche se l'accordo ad oggi è un accordo che arriva fino al 2026, perché è l'anno in cui dovrebbero essere completate anche altre linee tranviarie. Per quanto riguarda invece i divieti, partirà con i divieti dei mezzi che già oggi non possono entrare in città, per cui sono dei divieti già esistenti, non si introduce nessun nuovo divieto.
Ecco, è interessante un particolare che è stato appunto ribadito durante la diffusione della notizia dello scudo verde, che l'entrata in funzione sarà preceduta appunto da un periodo di preesercizio, come lei diceva, e tutto va molto in sinergia inevitabilmente con l'intermodalità dei trasporti, con la messa in funzione di tutto il sistema tranviario.
Esatto, non solo con tutto il sistema tranviario, ma anche con la realizzazione dei parcheggi scambiatori, quindi avere l'opportunità di avere dei punti di interscambio fra l'auto privata e il mezzo pubblico. Poi chiaramente ci saranno anche altre azioni da fare prima che lo scudo verde sia attivo nel suo complesso, proprio di bloccare i mezzi più inquinanti. Ci sono da fare degli interventi anche per quanto riguarda sul sistema ferroviario, sul sistema dei collegamenti. Quindi ci siamo presi questo tempo per avviare gradualmente la disciplina. Torno a ripetere, ad oggi l'accordo arriva fino al 2026, poi dal 2026, che dovrebbe essere l'anno in cui vengono completati la linea per Bagnarripoli, la linea per Campi Bisenzio e in gran parte avremo anche la linea per Rovezzano, decideranno che tipo di, diciamo, di disciplina mettere successivamente al 2026.
Allora, torneremo poi sul discorso dei nuovi incentivi nell'acquisto dell'auto, che è parallelo al discorso dello scudo verde, ma ci arrivano dei messaggi al 342-8104-111 in riferimento ai cantieri della tranvia. Io vivo sul viale Strozzi e capisco i lavori e i restringimenti, ma è possibile che sia tutto un suonare di clacson anche da parte di site e autobus? Non è proprio non è proibito suonare in zone residenziali e senza un reale pericolo. Si può sanzionare come da legge chi suona il clacson inutilmente, ci scrive Laura.
Infatti non dovrebbe essere suonato il clacson. Ora Strozzi in questo momento è una situazione molto particolare, che è attenzionata da parte dell'amministrazione proprio per cercare di migliorare gli aspetti della viabilità, perché è stato fatto un cantiere che restringe molto per fare il collegamento con la linea esistente, e quindi stanno operando le imprese per completare il collegamento da Lavagnini verso Strozzi e quindi verso la linea che oggi invece arriva fino a Careggi. Quindi c'è una situazione un pochino particolare, ci vuole un po' di pazienza, stiamo cercando di intervenire per agevolare le manovre che ci sono anche oggi lì su Strozzi.
Invece sullo scudo verde, Annalisa ci scrive: una domanda, a San Felice Ema stanno mettendo una telecamera, ci saranno limitazioni agli ingressi dal Galluzzo verso Firenze?
No, allora, il sistema, il sistema delle telecamere è quello della perimetrazione di quella che sarà una grande ZTL. Torno a ripetere, ad oggi negli accordi che abbiamo fatto le limitazioni sono esclusivamente quei divieti che sono già in essere oggi. Quindi penso all'Euro 0, Euro 1 benzina fino all'Euro 2 diesel, che oggi in città non si può entrare con quei mezzi, e quindi sono delle limitazioni che sono già esistenti.
Questa istituzione della nuova ZTL, assessore, non inciderà però nel panorama delle zonizzazioni che è attuale, cioè si va ad aggiungere nel quadro dello scudo verde rispetto ai veicoli più inquinanti, o sbaglio?
Esatto, l'obiettivo è quello di limitare i livelli di inquinamento. Quindi l'obiettivo è quello di impedire a entrare in ZTL ai mezzi più inquinanti. Quindi oggi parte con un monitoraggio, poi l'anno prossimo ci sarà invece uno scatto, ogni anno c'è uno scatto in avanti rispetto ai mezzi, però sono anche mezzi più vecchi, chiaramente di un anno, in modo da limitare l'ingresso in città dei mezzi più inquinanti. A tutto questo si abbina poi quello che diceva prima, i bandi per poter rottamare i mezzi più inquinanti e poterli sostituire. In questa settimana dovrebbe uscire il bando dove dentro ci saranno tutte le regole per poter accedere a questi finanziamenti.
Allora, a proposito del bando, ci sono delle novità, servono anche per scegliere auto usate, che era un po' anche una sollecitazione, sì, che arrivava da alcuni ascoltatori, e poi ci chiedono: ma è proprio così utile il parametro ISEE? Non è discriminatorio rispetto a chi appunto non al panorama, insomma, di riferimento per poter accedere agli incentivi nel quadro, insomma, reddituale? È il giusto parametro questo secondo voi per la selezione degli incentivi?
È un parametro per aiutare chi ha meno disponibilità economica. Ricordo che l'ISEE è a 50.000 euro, quindi un'ISEE estremamente alta per poter accedere agli incentivi. Poi si divide in due fasce, però chiaramente serve a distribuire le risorse che sono a disposizione a chi ha più necessità, e quindi è stato fatto questo tipo di divisione proprio per andare incontro a questa esigenza.
E allora, dicevamo, quali limitazioni per moto e motorini per la ZTL / scudo verde? Ecco, ci scrive Adolfo.
Le limitazioni sono quelle attuali, quindi euro 0, euro 1 per quanto riguarda anche i motorini, mi sembra di ricordare siano queste, poi usciranno, tanto perché uscirà fuori la disciplina con l'approvazione delle delibere, però ad oggi sono quelle limitazioni che sono già in essere per quanto riguarda il 2024.
Ok, quindi andiamo avanti con i messaggi perché sono tanti. O mettiamo in sicurezza via Michelacci impedendo parcheggi selvaggi che bloccano il passaggio di bici e pedoni. Questo è riferimento a un messaggio precedente dell'ascoltatore che ci scrive: come pensa di riparare alla scomparsa della via di passaggio bici di via Michelacci che dalle Cascine portava al polo scientifico? Parliamo dell'altra metà di Firenze che viene in bici al polo. Assessore, ha presente la situazione?
Sì, ho presente la situazione perché abbiamo fatto anche diversi sopralluoghi e non è una soluzione semplice perché chiaramente bisognerebbe fare un senso unico eccetto bici per quanto riguarda via Michelacci, ma via Michelacci è una via un po' particolare dove ci sono tanti accessi carrabili all'attività economiche, e una viabilità molto, molto particolare, e quindi da questo punto di vista sono sincero, non abbiamo trovato una soluzione adeguata rispetto alle varie necessità che ci sono per poter rimettere una direttrice che viene chiesta, che sia una direttrice che va verso lo Smannoro. Non è semplice, è estremamente complesso fare questo tipo. Abbiamo visto e verificato anche altri tipi di soluzioni senza dover passare via Michelacci, ma in effetti non sono delle soluzioni ottimali, cioè delle soluzioni che consentono in tempi brevi di poter soddisfare, diciamo, l'utenza. Vediamo, insomma, ci continueremo a lavorare anche il presidente Balli. Abbiamo fatto proprio dei sopralluoghi per vedere come fare, però ad oggi non è stata trovata una soluzione adeguata.
Allora, ancora domande. Il progetto della ciclovia sta procedendo, ci chiede David.
I progetti per quanto riguarda la realizzazione del sistema delle piste ciclabili che stanno all'interno del progetto della bicipolitana, non so se si riferisce a questo, se si riferisce a qualcosa di particolare, sta procedendo, sta andando avanti secondo quelli che sono i programmi, e anche in questo momento stiamo realizzando nuove piste ciclabili.
Allora, poi un'ultima domanda, assessore: quando pensa che verrà aperta la ciclabile Perfetti Ricasoli Prato?
Quella io credo sia a buon punto per dei tratti, però non è una lavorazione, è un progetto che sta seguendo la città di Firenze, ma è la città metropolitana che segue questo tipo di lavoro e di collegamento, quindi io conosco il tratto fatto sulla Perfetti Ricasoli, che per quanto riguarda il comune di Firenze so che dei tratti sono quasi completati da poter essere aperti, dei tratti invece sono ancora da realizzare.
Una constatazione: abbiamo dato notizia in questi giorni di Firenze al vertice delle città più ecomobili d'Italia, dato che è arrivato dal vertice di Euromobility a Parma. Assessore, sono tutti i parametri che sono stati presi in riferimento che sono in divenire e verranno potenziati, penso al sistema tranviario, la rete delle piste ciclabili, l'estensione delle zone 30, insomma stiamo andando nella direzione giusta?
Sì. Siamo anche molto soddisfatti di aver raggiunto questa prima posizione. Ci è stato comunicato di aver vinto, diciamo, questo premio, e in qualche modo è il risultato di un lavoro iniziato ormai da anni e che stiamo cercando di portare avanti, perché se vogliamo in qualche modo cambiare gli aspetti della mobilità dobbiamo realizzare l'infrastruttura, dobbiamo dare l'opportunità di poter avere una mobilità alternativa all'utilizzo della semplice auto, della semplice moto privata. Dobbiamo trasferire le persone sul trasporto pubblico, sulla mobilità dolce, e quindi in questo senso continuiamo a lavorare.
Allora, un'ultima davvero considerazione con lei prima dei cantieri, di uno sguardo sui cantieri. Allora, ci chiedono, no? Se possono passare le auto d'epoca rispetto allo scudo verde, e se uno deve raggiungere il centro per se si ha un garage in ZTL centro non si potrà più raggiungere. Ma non stiamo parlando di mezzi, dicevamo, assessore, che già hanno limitazioni in vigore, e o comunque, esatto, deroghe per quanto riguarda le auto d'epoca, per esempio, ecco.
Esatto, se le auto d'epoca sono all'interno del registro non ci sono particolari problemi, perché hanno già oggi delle deroghe e le avranno anche domani. L'importante è che siano mezzi all'interno del registro delle auto d'epoca, e non cambia assolutamente niente.
Allora, ultima loro sguardo sui cantieri in programma, dicevamo la tranvia, ma ci sono anche altri aspetti da sottolineare per la circolazione cittadina.
Sì, ecco, è importante, perché oltre che il cantiere che prosegue in centro di via Guelfa, dove da oggi ci sarà la chiusura dell'intersezione in via San Zanobi, e quindi di porre particolarmente attenzione, ricordo che il tratto in via 27 Aprile della preferenziale fino a Santa Reparata è revocato proprio per avere un'alternativa alla viabilità, quindi è importante seguire gli eventi rispetto a via Guelfa. E poi abbiamo in notturna le asfaltature a partire da viale Fratelli Rosselli, e questo è un intervento importante che sarà fatto sempre con restringimenti in orario notturno dalle 21 alle 7, ma anche via Berio, via del Fosso Macinante, via del Visarno, quindi ci saranno una serie di operazioni, prima su Rosselli in ingresso città, poi su queste viabilità che portano praticamente alle cascine, e poi in uscita città. C'è previsto da domani anche l'asfaltatura di via Carra nel quartiere 4, e fra giovedì e venerdì completamento delle asfaltature della segnaletica in via Giampaolo Orsini, che è una viabilità che è stata in questi giorni asfaltata. E poi abbiamo degli interventi per quanto riguarda i sottoservizi, per esempio in via della Sala ci sarà un nuovo allacciamento alla rete idrica, in via Ugo Foscolo anche in questo caso sempre del lavoro alla rete idrica, in via delle Cave di Monte Ripaldi avremo anche finca un nuovo allacciamento alla fognatura, e in via di Villa Nuova anche in questo caso siamo nel quartiere 4, ci saranno delle potature delle piante fino al 6 dicembre, quindi di porre attenzione durante il giorno per restringimenti per le potature delle piante. Ecco, questi sono un po' i lavori più importanti che avremo in questa settimana, tenendo conto che comunque da venerdì c'è anche la festività e quindi i giorni di lavoro si riducono.
Eh sì, assessore, la ringraziamo, a lunedì prossimo allora, buon lavoro.
Grazie a voi, bene, buongiorno.
Sono le 9, adesso un breve stacco pubblicitario, poi avremo come ogni lunedì la rubrica In fondo a sinistra.
Vicini all'artigianato, vicini a chi lavora. Ebret ha stanziato 1,5 milioni di euro per le imprese artigiane, le lavoratrici e i lavoratori colpiti dagli eventi atmosferici dello scorso novembre. A disposizione contributi per ripristinare il ciclo produttivo, per la cassa integrazione e per riacquistare i beni danneggiati. Scopri come su ebret.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Passate da 3 minuti, lunedì 4 dicembre, Newsline, rubrica In fondo a sinistra, dove non arriva la politica, arriva Controradio, e noi andiamo oggi al Nelson Mandela Forum perché ci stiamo avvicinando alla celebrazione del decennale della scomparsa di Nelson Mandela. Io saluto e do il buongiorno innanzitutto a Raffaele Palumbo, ben trovato Raffaele.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
In collegamento con noi Massimo Gramigni, presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum. Gramigni, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Raffaele, 10 anni senza Madiba, ma la sua fiamma è ancora accesa e viva anche al Mandela Forum.
Assolutamente, infatti domani sarà una giornata molto importante, molto, molto sentita, non soltanto, come dire, dagli organizzatori, dalle persone che hanno fortemente voluto questo passaggio molti anni fa, chiamare il nostro forum Mandela, ma veramente da tutta la cittadinanza che ne è orgogliosa. Massimo, che cosa accadrà domani?
Beh, domani in questo momento storico abbiamo deciso di guardare nelle parole e nei comportamenti di Nelson Mandela, e abbiamo trovato una frase che è straordinaria, ancora contemporanea direi: è facile abbattere e distruggere, gli eroi sono coloro che fanno la pace e la costruiscono. E poi abbiamo ritrovato una lettera, grazie sempre a Sello Attang e ai nostri amici della Nelson Mandela Foundation, amici ormai quasi fratelli direi, tutti questi anni, una lettera che mandava agli israeliani e ai palestinesi nel 2003 Nelson Mandela mentre stavamo trattando la pace a Ginevra. E mi è capitato di leggerla ovviamente questo giovedì notte, e mentre la leggevo dicevo: ma Mandela è vivo. È scritto con una contemporaneità assoluta, gli la scriveva nel 2003. E Patrizia Mazzoni, che è una nostra amica attrice, domani la leggerà a tutti. Domani vorremmo, con quattro interventi parlati, ricordare questa circostanza, e poi vorremmo tanto prenderci tutti per mano intorno alla cella in tanti cerchi, perché ognuno di noi guardi dentro se stesso, ma curto dalla nostra comunità, quella di Firenze, quella della Toscana, visto che siamo in streaming nel mondo, mandare un messaggio in cui non vogliamo girarci dall'altra parte vedendo la distruzione degli uomini verso altri uomini.
Ci sarà anche la presenza istituzionale dell'ambasciata, del consolato Massimo, cioè un pezzo di Sudafrica domani sarà a Firenze, questo è molto importante secondo me.
Domani c'è la nostra ambasciatrice del Sudafrica a Roma, ma soprattutto c'è il primo intervento e abbiamo chiesto, sarà super emozionata, a Giuliana Masini. Giuliana Masini è una fiorentina che, quando l'ho conosciuta nei miei tre viaggi in Sudafrica, viveva in una township a 3 ore e mezzo da Johannesburg, e lei ha sempre detto, ora vive a Firenze, fa 6 mesi qua e 6 mesi in Sudafrica, è una volontaria, è una, come si dice, una suora laica. Lei ha insegnato, ha vissuto nelle township, io dove l'ho conosciuta, pranzando con un pollo arrosto, e lei sarà il primo intervento domani per ricordare 10 anni la scomparsa di Mandela.
Massimo Gramigni, c'è un elemento concreto che permane come un tassello, una pietra d'inciampo davanti al Mandela Forum, no? Noi parliamo e abbiamo raccontato in tanti anni i treni della memoria che hanno portato migliaia e migliaia di ragazzi nei territori dell'Olocausto dalla regione toscana, ma la cella che è stata riprodotta davanti al Nelson Mandela Forum con i suoi 2,59 metri di lunghezza per 2,3 di larghezza, dove lui ha vissuto per 18 anni, davvero pone l'attualizzazione del suo pensiero e della memoria davanti a un contesto culturale per far sì che anche i giovani possano chiedersi, domandarsi chi era e poi cercare di capire chi è stato, ma soprattutto le cose importanti per cui si dovrebbe lottare ancora.
Quella scena l'abbiamo voluta e l'abbiamo inaugurata il 14 febbraio del 2018. Era la prima atto dei 100 anni della nascita di Nelson Mandela. Il secondo è stato quell'affresco straordinario di Giorit in piazza Leopoldo con un volto di Mandela bellissimo. Quella cella è lì, identica a quella di Robben Island, e soprattutto io spesso ricordo che in quella cella i primi 6 anni e 8 mesi li ha vissuti uscendo soltanto una volta a settimana e potendo scrivere una lettera ogni 10 giorni. Quel criminale di Botha, che era il presidente del Sudafrica, voleva cambiare la personalità di Mandela tenendolo in queste condizioni.
State pensando ad altre iniziative per questo decennale, oltre all'evento importante che ricordavamo di domani?
No, pensiamo di concentrare tutto questo, perché poi quello che conta, ed è la cosa più difficile, è la coerenza di tutti i giorni, e quello è il lavoro più importante. Vorremmo dedicare il 2024, questo sì, a riprendere l'attività con le scuole, cioè visite guidate alla cella, alla mostra permanente sui diritti umani, alla mostra permanente su Mandela, alla mostra permanente sulla Shoah, e la mostra permanente di Massimo Sestini, che con le sue fotografie vede contemporaneamente cosa sono i diritti umani. Sì.
Questa è una cosa veramente straordinaria, quella di raccontare come le gabbie siano fatte dal nostro risentimento e anche dall'odio per il nemico che ci tiene prigionieri. In realtà è prigioniero anche lui, a proposito poi di giustizia riparativa, eccetera, eccetera. Però questo è il grande messaggio di Mandela, Massimo.
Eh beh, verità, verità. Uscire dal carcere dopo 27 anni e gridare all'intero Sudafrica e all'intero mondo verità, riconciliazione, perdono, verità, riconciliazione, perdono. Beh, insomma, dopo che ti hanno tenuto per via del colore della pelle in carcere per 27 anni, solo per quel motivo lì, uscire dicendo al mondo verità, riconciliazione, perdono è tanta cosa, tanta cosa.
Grazie Massimo Gramigni per essere stato con noi. Seguiremo naturalmente la celebrazione di domani. Buona giornata.
Buona giornata a tutti, vi aspettiamo in tanti. Grazie.
Grazie. Grazie.
Ne bena kumasa ne besara la muzola hadununya muzola kula mogelema ibe kono ta segena kidemolo segena hakika no la mo abada kata gala mola ibodi la mola hakika no tono dun abada sa a so wa so wa wa so wa Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikata la mula Nide muzo mani bibolo Ikana dikata la mula Denje mani bibolo Ikana dikata la mula Ovena ni ndo zoka siye Ovena ni sonjae Sa a a a a i So wa So wa wa So wa
appuntamenti fra novembre e dicembre dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 15 alle 20 al Teatro Magnolfi, Brigitte e Le Petit Bal Perdu. La storia di Brigitte, un viaggio a ritroso nei ricordi, un elogio alla lentezza e un invito ad apprezzare le piccole meraviglie della vita. Controradio.
Alle 9:15 minuti parliamo adesso di intelligenza artificiale, ma sotto un punto di vista, Raffaele, che riguarda i giovani non come fruitori o utilizzatori, ma da un punto di vista proprio di strumenti che potrebbero essere messi in atto per prevenire i suicidi in questa fascia della popolazione, quindi un tema estremamente delicato anche per noi.
Molto delicato, ma allo stesso tempo, come dire, anche ai noi molto interessante. Perché? Perché uno studio del Meyer dell'Università di Firenze ha messo a punto un modello predittivo, in qualche modo per aiutare i medici a prevenire i suicidi tra i giovani. Qui naturalmente si apre uno scenario straordinario, interessantissimo e ovviamente anche molto importante. Io saluto e ringrazio la responsabile di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Meyer, la dottoressa Tiziana Pisano. Buongiorno a lei, ben trovata, grazie per essere con noi innanzitutto.
Sì, stiamo attivando il collegamento davvero un istante per poter introdurre la dottoressa Pisano per questo primo studio che ci fa pensare all'intelligenza artificiale come strumento in più da affiancare alla valutazione clinica dei pazienti. Chiediamo conferma. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, quanto è importante adesso poter capire come l'intelligenza artificiale si entrerà in sinergia con gli studi da questo punto di vista?
Ma allora, l'impiego dell'intelligenza artificiale in campo medico già da diversi anni viene utilizzata ed è un complemento prezioso. Quindi abbiamo pensato che anche nel nostro campo, quindi nella neuropsichiatria infantile, adolescenziale, potesse in qualche modo darci un supporto, perché è una branca della medicina che è basata soprattutto sulla indagine clinica, quindi avere degli strumenti in più ci permette di avere una maggiore anche sicurezza diagnostica o comunque un altro aiuto, ecco.
Ecco, ma vi dà una sicurezza in più in che senso? Nel senso che comunque, come dire, voi leggete i segnali per cercare di capire degli andamenti appunto clinici. L'intelligenza artificiale che cosa fa? Li elabora più velocemente questi segnali o addirittura vi dà qualcosa in più?
Ma allora, in più questo allora sicuramente ci dà una conferma, e da questo quello che abbiamo osservato col nostro studio è che, andando retrospettivamente a vedere questi pazienti su questo, diciamo, quello che è il comportamento suicidario, che è uno spettro, no? Quindi va sin dalla autolesività non suicidaria fino al vero e proprio suicidio, praticamente noi abbiamo visto che confermava quelle che erano le nuove valutazioni, in più ci poneva l'attenzione anche su alcune manifestazioni su cui noi sì davamo importanza, ma magari non in maniera così sistematica, e quindi è un supporto, non può modificare, cioè non può sostituirsi alla clinica sicuramente, però almeno quello che abbiamo oggi può supportarla, può essere un complemento proprio, questa è la cosa più importante. E quindi questo è sempre la multidisciplinarità, perché oggi è vero che siamo molto più specialisti, quindi siamo ognuno molto più bravo in un settore specifico, però sì, è anche vero che abbiamo necessità di tutti gli altri, proprio per il fatto che siamo così specializzati, e questo a dimostrazione del fatto che abbiamo lavorato non soltanto con altri clinici e quindi psichiatri anche dell'adulto ad esempio, ma abbiamo lavorato anche con gli ingegneri, con gli statistici, proprio per andare praticamente a fare delle valutazioni che sono a tutto tondo, quindi a 360 gradi.
Dottoressa, ci scrivono al 342-8104-111 se non abbiamo un argomento più triste, ma è un argomento che ha una rilevanza che non possiamo non prendere in considerazione rispetto anche al trend di aumento che c'è stato tra il 2016 e il 2020. Ci mettiamo naturalmente anche le conseguenze di una gestione pandemica che hanno fortemente penalizzato proprio questa fascia.
Allora, è vero che è un argomento triste, ma proprio perché è un argomento triste e soprattutto perché sappiamo che si possono prevenire, che è un comportamento che si può prevenire, quindi abbiamo il dovere proprio come società, non soltanto come medici, di intervenire, di parlarne, di discuterne in modo consapevole, senza creare allarmismi. Questo bisogna dirlo ed è importante, però bisogna essere in grado di riconoscere la richiesta d'aiuto immediata, perché questo invece salva le vite. E quindi è vero che è un argomento triste, ma è un argomento che può, cioè tutti possiamo lavorare sulla prevenzione, e la prevenzione evita delle conseguenze che allora sono ancora più tristi.
Come si declina lo studio nel front office, diciamo, no? In un contesto di dialogo, monitoraggio costante, come può avere il Maier? Ecco, come gli operatori poi acquisiranno gli strumenti che questo patrimonio mette a disposizione?
Allora, questo ovviamente è quello che si definisce studio pilota, cioè un primo studio che va a vedere se questo può essere utile, quindi questo ce l'ha dimostrato. Ora quello che dobbiamo fare è ampliare il campione e poi non soltanto essere coinvolti noi ma anche altri centri, e poi ancora dovremo praticamente fare quello che si chiama studio prospettico per essere ancora di validità e scientificità maggiore, cioè non andare a ritroso a vedere che cosa abbiamo fatto, ma fare in modo che tutti i soggetti vengano valutati nello stesso identico modo da oggi, da un tempo ad esempio di un anno. Questa è la differenza proprio tra studio osservazionale e retrospettivo, quindi va a osservare senza modificare niente quello che è già stato fatto, oppure prospettico, sempre osservazionale, quindi non modifica, però già da principio definisce come ogni singolo paziente verrà trattato e quindi ovviamente è ancora più valido dal punto di vista scientifico.
Grazie davvero alla dottoressa Pisano per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata.
Sono le 9:24 minuti, siamo in chiusura di questa prima puntata della settimana di Newsline. Raffaele, ci corre l'obbligo, ma soprattutto vogliamo sottolineare quanto partecipata è stata la prima radio aperta. Appunto, che c'è stata sabato. E È stato uno stop davvero di ascoltatori, ascoltatrici. Lo sai la cosa che mi ha colpito di più?
Che infatti, io volevo chiederti come è andata sabato.
Molti sono venuti, pur avendo l'ex RID, l'SD di Core, ad acquistare i gadget o comunque a trovarci. Quindi hanno raccolto l'appello del dai, rivediamoci dopo tanto, rivediamoci, sì. No? E nonostante avessero già fossero ben consapevoli di quanto insomma un sostegno strutturale sia importante, così come appunto il rinnovo automatico tutti gli anni, quindi una scelta che si rinnova e che può essere anche ammortizzata, lo ricordiamo sempre, in due tranche da 25 euro. Dunque c'è chi ci ha detto non me ne rendo neanche conto, quindi
infatti questo è importantissimo, perché non me ne rendo neanche conto, però rimaniamo accesi. Raccontami emotivamente com'è stata sabato, perché purtroppo non è una campagna come le altre, molto importante dal punto di vista proprio emotivo. Come l'hai sentita sabato?
È stata difficile, dobbiamo dire che abbiamo richiamato tanto le nostre forze. Perché? Perché c'era la volontà di essere felici, entusiasti, motivanti, pimpanti, però venivamo anche da giornate insomma in cui il passato è passato, ma lo vogliamo ricordare. Come lo vogliamo ricordare? Allora eravamo molto combattuti, in particolar modo insomma con Jimmy, nel dare un senso che fosse la nostra storia rispetto alla perdita del babbo di Controradio, come lo hai definito giustamente tu, Roberto Nistri, ma il fatto di aver in qualche modo, anche in vista di questa radio aperta, esaudito alcuni dei suoi tra virgolette desideri, ovvero quello, no, di avere i corridoi pieni di manifesti che ricordassero l'attività della radio, i concerti, le manifestazioni, ce l'ha fatto sentire un po' più vicino a noi, e poi soprattutto vicini erano gli ascoltatori. Davvero c'è stato un grande attestato d'affetto, proprio il voler venire senza dover necessariamente poi lo facciamo, siamo ben pronti a motivare, a spiegare perché dovete sostenere il Controradio Club, ma era quasi scontato, no? Come non sostenere Controradio? Cioè, quindi la domanda era questa.
Questa volta non c'è stato bisogno, infatti è molto molto importante e vitale per noi, che comunque andiamo avanti, dobbiamo andare avanti ogni giorno, come anche questa mattina.
Eh sì, nonostante le difficoltà e quelle economiche, vi assicuriamo che non mancano, perché insomma i tagli rispetto a quelle che possono essere comunicazioni o quantitativi di promozione pubblicitaria, che comunque devono scontrarsi con una situazione sociale ed economica generalizzata di difficoltà e di sofferenza, poi ricadono anche su questo, ma come contenuti, come mezzi, come spirito e volontà di voler esserci attraverso più canali possibili, la crossmedialità di Controradio, non ci risparmiamo davvero in alcun modo. Allora rimanete con noi, sosteneteci attraverso il Controradio Club. Se non potete venire alle radio aperte, la prossima non è ufficiale, ma tra poco ve la confermeremo, sarà il 16. Venite ad alcune delle nostre attività che promuoveremo anche all'esterno, prossimamente ve le diremo. Abbiamo dato, Raffaele, notizia, il gran successo è già raccolto della gita in Pullman per andare a vedere la mostra sui CCCP. Ci chiedono la data, ci dicono che nei prossimi giorni lanciamo la gita, quindi noi siamo lì per dare la data ai nostri microfoni. Rimanete sintonizzati su Controradio. Grazie Raffaele Palumbo e anche grazie anche da Chiara Brilli. Tra poco Mirko Roppolo, che vedo ben pronto in regia per condurci fino a Silvano con Benedetto Ferrara. Insomma, la settimana parte al 120%, Mirko, come mi dici sempre, perché noi siamo avanti e voi state avanti con noi e con il Controradio Club. A tutti una buona giornata.